Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa Eucaristia sentiamo in particolare il ricordo e la presenza di Silvia Maria, nostra sorella. Oggi è il giorno in cui è stata chiamata dal Signore, 2 anni or sono, e la sua presenza in tanti di noi e anche in questo luogo è sempre viva. E poi ci rallegra il ricordo del matrimonio di Massimo e Antonia. È l'anniversario, il primo anniversario, sono qui con noi, non so se tutti li conoscono, in fondo. Ringraziamo con loro, preghiamo anche per le loro intenzioni, ma soprattutto dobbiamo ringraziare. E poi la sorpresa di Francesco, che il Signore che è in carrozzella con tutta la sua famiglia, parenti, che mi dicono, perché io non c'ero, con un antico campanaro qui di Oliveto, ringraziamo con lui il Signore perché ha potuto venire. Chiediamo che il Signore lo riempia della sua grazia, come mi diceva poc'anzi. Sono venuto perché il Cristo mi aiuti, il Cristo l'aiuterà. Noi preghiamo per questo. Iniziamo l'Eucaristia chiedendo su di noi e ricordiamo sempre, non solo su di noi, ma su tutto il mondo, la misericordia di Dio.
Dal libro della Genesi, al capitolo 18, dal versetto 20 al 32. Quei giorni, disse il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose: «Non la distruggerò se me ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 40. Rispose: «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: «Non sia dire il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: «Non sia dire il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti dal 12 al 14. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne. Perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario, lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 11, versetti 1-13. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
Parola del Signore.
È troppo importante per noi la preghiera del Padre nostro, perciò dobbiamo rinunciare, anche per non tenerla troppo lunga in questo caldo, a commentare le altre scritture, in particolare la prima scrittura molto bella. Dobbiamo pensare al Padre nostro e cercare di cogliere qualcosa in più, qualcosa di più profondo in quella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ecco, abbiamo davanti e abbiamo ascoltato adesso il commento che ne fa Gesù. Gesù aggiunge alla preghiera, secondo la versione di Luca che abbiamo letto, il Padre nostro ha due versioni, due testi diversi che molto si assomigliano, in parte si diversificano. Uno è nel Vangelo di Matteo, ed è quello che diciamo nella messa sempre, e l'altro è nel Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato. Il Vangelo, nel Vangelo di Matteo c'è una versione più lunga, è quella che noi diciamo abitualmente. Nel Vangelo di Luca Gesù commenta con questa parabola, con questo esempio molto chiaro, che bisogna essere insistenti nel pregare. dice così, bisogna essere invadenti o insistenti nel pregare. Non c'è solo questo, c'è anche che se si è insistenti, si persevera sempre, si è sicuri di ottenere, perché questo è il senso, perché chi bussa, chi cerca trova, a chi bussa sarà veramente aperto. Tuttavia bisogna bussare sempre e bisogna continuare a bussare ed essere invadenti o inopportuni come il personaggio, l'amico dell'esempio che Gesù porta. L'altro si alzerà, dice, se non per amicizia, almeno perché la smetta, ecco, e gli darà quello di cui ha bisogno. La conclusione nel Vangelo di Luca di questa esortazione di Gesù ci potrebbe sorprendere. Gesù dice, se voi che siete cattivi, non è un'offesa, cioè non è che Gesù ha un cattivo giudizio su ciascuno di noi, questa è un'espressione che riguarda l'uomo, perché solo Dio è buono. Gesù stesso non ha voluto accettare chi gli diceva maestro buono, uno solo è buono, veramente buono è uno solo, dice Gesù, e perciò noi siamo cattivi anche per tanti altri motivi, ma in questo modo Gesù non vuole sottolineare questo punto, vuole invece sottolineare la sproporzione. Se noi che siamo così, quello che siamo, non ci immaginiamo che un padre dia a un figlio una serpe mentre gli chiede un cibo, non immaginiamo questo, quanto più è buono il Padre Celeste. E dice qui Gesù, quanto più il Padre Celeste darà a voi lo Spirito Santo. Perché dice lo Spirito Santo? Notiamo che qui Gesù commenta il Padre Nostro. Questo è il commento che Gesù fa, secondo Luca, del significato delle domande della preghiera del Padre Nostro, lo Spirito Santo. E vediamo perché, brevissimamente. Padre nostro che sei nei cieli, noi diciamo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Questo è un primo punto. Che cosa si intende quando noi diciamo, cosa intendiamo? C'è un linguaggio un po' lontano da noi, eppure è un linguaggio che è arrivato fino a noi, che noi ripetiamo, perché era il linguaggio con cui Gesù pregava ed erano i concetti molto densi, molto profondi e tuttavia molto abituali per Gesù e per gli altri. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Non posso adesso qui andare a leggere la scrittura, vi riassumo tuttavia un passo della scrittura che si trova, per fare l'esempio principale, si trova nel libro di Ezechiele, il profeta Ezechiele nel capitolo 36, in cui Dio dice, io agirò, o Israele, non per riguardo a voi, ma per riguardo al mio nome santo. Ecco il nome. Sia santificato il tuo nome. Io agirò per riguardo al mio nome santo. E dice, io santificherò il mio nome, che voi avete disonorato. Come lo santificherò? Vi radunerò da tutte le genti, vi riscatterò, vi purificherò, verserò su di voi acqua pura e sarete purificati. Toglierò da voi il cuore di pietra, insensibile che noi abbiamo, e metterò dentro di voi un cuore di carne, sensibile. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminiate secondo la mia volontà. Ecco cosa significa. Vedete che sono tante cose, tutte connesse, che Dio farà. È la grande promessa di Dio che si riassume tutta nell'espressione santificherò il mio nome. Manifesterò nei fatti la mia santità, cioè tutta la mia bontà. Tutta la mia bontà la realizzerò cambiandovi, riscattandovi, lavandovi, non per merito vostro, ma per grazia mia. Questa è la santificazione del nome, questa è la venuta del regno. Questo è ciò che noi, quello che Gesù ci dice di chiedere, anzitutto. Santifica il tuo nome, sia santificato il tuo nome, significa o Dio o Padre, santifica il tuo nome. Realizza questa promessa. Venga il tuo regno, che è questo, in modo che la tua volontà, che è la tua volontà di bene, di salvezza, si compia non solo nei cieli, dove già si compie, dove tu risiedi, è un'immagine, Dio non risiede sulla terra, il Padre nostro è nei cieli, diciamo, che non vuol dire che è lontano, non significa questa espressione che noi riteniamo che Dio è lontano, significa che il Dio che noi invochiamo come Padre, il Dio di Israele, il Dio della rivelazione, non abita qui sulla terra, non è come un uomo, non è come gli dèi, non abita di per sé neppure nel Tempio di Gerusalemme, dove ha posto una sua presenza, ma non è la sua dimora. La sua dimora è nei cieli. La sua dimora, cioè, rappresenta la sua immensa trascendenza di creatore. Ma è chiaro che dicendo che sei nei cieli non intendiamo diminuire la parola padre. Chi chiama uno padre lo sente vicino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè compi tutta questa promessa. Noi notate che questa promessa, santificherò il mio nome, si conclude proprio col dono dello Spirito. Metterò il mio Spirito dentro di voi. Per questo allora comprendiamo come Gesù conclude la sua esortazione. Se voi chiedete questo, volete che Dio non ve lo dia, che non dia a coloro che invocano il suo Santo Spirito. E voi mi direte, ma ce l'ha dato o ce lo deve ancora dare? Ce lo deve ancora dare. Perché difatti noi continuiamo a pregare, giustamente, la preghiera di Gesù. Ce lo deve ancora dare perfettamente. Perché quando ci darà lo Spirito perfettamente, si trasformerà completamente. Però ha già iniziato a darcelo. Perché coloro che sono in Cristo hanno già la primizia dello Spirito, hanno già un inizio di questo dono dentro di noi. Questo in virtù di che cosa? Del fatto che Gesù è risorto. Il fatto che Gesù appartiene già all'umanità nuova, lui stesso nella sua umanità è già completamente nella sua stessa umanità pervaso dallo Spirito. Per questo coloro con i quali Gesù ha un legame speciale godono già, sia pure in modo parziale, di questo dono dello Spirito. E tutto quello che noi si compie nella Chiesa, tutto quello che di santo si compie nella Chiesa, si compie nello Spirito, si compie in questo dono. Poi aggiunge altre domande il Padre nostro. Io volevo fermarmi solo su due, ancora. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo va molto bene, perché ci insegna che noi dobbiamo considerarci come dei mendicanti. Non significa che non abbiamo la responsabilità di faticare per guadagnarci il pane. Significa che dobbiamo considerare anche il frutto della nostra fatica come un dono che viene da Dio e continuare a considerarci come in realtà siamo dei mendicanti davanti a Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma vuol dire anche un'altra cosa che è nascosta in questa parola quotidiano, che è una traduzione, un'interpretazione, ma questa parola nell'originale molto più probabilmente vuol dire un'altra cosa. Vuol dire dacci oggi il nostro pane di domani. Il nostro pane di domani, che non è quello del lunedì, oggi è domenica, ma è il pane del sabato eterno, è il cibo della vita eterna, daccelo fin da ora, daccelo oggi. Noi possiamo facilmente collegare questa domanda con l'Eucaristia, forse non soltanto, ma anzitutto con l'Eucaristia, che è una partecipazione a quel cibo che ci dà la vita, di cui noi godiamo già fin da adesso, anche se in modo nascosto. Dacci oggi il nostro pane futuro. Rimetti a noi i nostri debiti, perché anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Questo può essere inteso sia che per chiedere perdono, come facciamo sempre, abbiamo sempre bisogno, dobbiamo perdonare agli altri, sia dacci il perdono, noi invochiamo quel perdono, quell'amnistia che Dio ha promesso. Quando dimenticherà tutti i peccati, venga quel giorno, e per prepararci però a ricevere quell'amnistia generale, dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Per poter fare questa preghiera, che venga veramente il perdono di Dio su tutto il mondo, dobbiamo, per avvalorare questa preghiera, perdonarci gli uni gli altri. E poi l'ultima espressione che è utile riprendere, qui nella traduzione che abbiamo ascoltato dice non abbandonarci alla tentazione, nel Padre Nostro, o meglio nella versione che noi siamo abituati a ripetere, diciamo non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Questo può fare problema, ecco, se ci pensiamo, non indurci in tentazione, eccetera. A dir la verità, ambedue queste parole sono fuori posto, sia la parola indurci, sia la parola tentazione. Dovremmo tradurre non farci entrare nella prova, non farci entrare nella prova, cioè in una prova che supera le nostre possibilità e ci ricorda che noi siamo deboli e non dobbiamo presumere, e ci fa chiedere di non farci entrare, di non consentire. Dio non induce in tentazione nessuno, come dice Apostolo Giacomo. Tentazione è una parola un po' equivoca per noi, e così anche indurci, che Dio induca nella tentazione, soprattutto se intendiamo tentazione in senso negativo, no? Nella seduzione verso il peccato, questo non è possibile. In realtà il testo, anche se noi lo ripetiamo così, lo dobbiamo ripetere così, nella traduzione che abbiamo, dobbiamo intendere non farci entrare in una prova superiore alle nostre forze.